Benvenuti a tutti, io sono Davide Gelati e questa è Scuola Efficace, un progetto divulgativo dedicato a insegnanti e studenti che vogliono migliorare la loro pratica educativa e le loro tecniche di studio. Bene, benvenuti a tutti. Io oggi vi parlerò di osservazione, cioè una fase particolare e importantissima che tutti gli insegnanti, ma anche i formatori e gli educatori dovrebbero imparare a svolgere bene per poter migliorare e affinare i loro interventi didattici e la loro progettazione, che questa sia educativa o formativa o istruttiva. Iniziamo quindi a fare subito una distinzione, ossia per capire bene di che cosa si parla quando si parla di osservare, andiamo a fare una differenza con un altro termine che è guardare. Allora io posso guardare un paesaggio e quindi farmi trasportare dalle bellezze di montagne, colline, mari, isole. Posso anche guardare una partita di calcio e quindi farmi trasportare dalla competizione, quindi tifare una squadra o un'altra e quindi osservare le varie giocate, oppure farmi annoiare, quindi annoiarmi guardando questa partita. Un'altra cosa che si guarda, gli occhi sono fatti per guardare, si possono guardare delle opere d'arte, dei quadri, e quando io guardo delle opere d'arte mi faccio sempre trascinare, trasportare dalla bellezza, dall'eternità che certe opere d'arte portano con sé e dal messaggio che secondo me l'artista voleva mandare, voleva comunicare al mondo con quella determinata opera. Insomma, quando noi guardiamo qualcosa, non abbiamo mai definito a priori l'intenzione di osservare appunto determinati particolari, no? Invece quando noi osserviamo, la nostra osservazione, soprattutto l'osservazione educativa, che è quello di cui vi parlo oggi, è guidata da intenzionalità, cioè io concentro l'attenzione su determinati aspetti. Ecco, queste sono le caratteristiche che ha l'osservazione educativa. Quindi, tornando ai nostri esempi di un panorama, io potrei avere l'intenzione e l'obiettivo di cercare elementi che mi suggeriscano la presenza dell'uomo. Oppure, guardando la partita di calcio, io potrei osservare e quindi concentrare la mia attenzione, il mio sguardo, sui movimenti tattici di una determinata squadra, i movimenti difensivi, i movimenti offensivi, i movimenti con la palla, i movimenti senza palla, e quindi guardare solo a questo aspetto e non concentrarmi sul resto, su tutti gli altri aspetti, magari sulle giocate che fa l'altra squadra. E quando guardo un'opera d'arte, io potrei osservare e voler osservare solo i tratti e le caratteristiche di quell'opera che magari definiscono l'appartenenza di quell'artista a una determinata scuola di pensiero. Ecco, quindi l'osservazione, un primo aspetto che noi dobbiamo considerare dell'osservazione, l'osservazione educativa, che, diciamo così, è sempre caratterizzata da un focus, ossia dalla definizione di obiettivi. Quali possono essere questi obiettivi che vengono definiti magari anche con gli altri colleghi in presenza di determinate situazioni? E quindi, per esempio, io vorrei andare a osservare una situazione problematica all'interno di una classe e quindi, che ne so, uno studente o una studentessa che fa un sacco di rumore, che disturba, che rende impossibili le lezioni. Ecco, allora, quali sono le caratteristiche che dovrà avere la mia osservazione? Bene, ci possono essere diversi tipi di interventi che si possono effettuare, che possono caratterizzare l'osservazione. L'osservazione potrebbe essere un'osservazione, diciamo così, poco strutturata. Che cosa vuol dire? Vuol dire che l'insegnante oppure un altro attore che non fa parte di quella classe, o può essere anche un altro insegnante che in quel momento non è impegnato nell'attività didattica, entra in classe e si mette a osservare in generale il comportamento, ma soprattutto le esperienze, i vissuti dei vari studenti, ossia come questi interagiscono tra di loro, che relazioni mettono in campo, quali sono le dinamiche tra i vari studenti e tra gli studenti e l'insegnante, andando, diciamo così, a raccogliere degli aspetti generali di quella situazione. Una volta raccolti questi dati, che possono essere raccolti a mano, quindi utilizzando strumenti cartacei, in questo caso quando si effettua un'osservazione poco strutturata, il tipo di strumento che si può utilizzare sono magari una videoregistrazione, e quindi un telefono o una videocamera collocata che raccoglie tutte le dinamiche all'interno della classe, oppure un diario che viene redatto dall'osservatore dopo aver appunto svolto l'osservazione, oppure anche solo registrare sempre col telefono, con un registratore, l'audio delle interazioni. Ma è sempre meglio il video, così si guardano anche le immagini, si hanno più elementi su cui discutere. Bene, quindi l'osservazione poco strutturata, diciamo così, ha sempre delle caratteristiche che tendono a descrivere in generale il comportamento e le situazioni presenti all'interno della classe. Quindi l'osservatore poi ci sarà una narrazione, un resoconto di quello che ha osservato. Ecco, sulla base di questo resoconto si possono strutturare poi delle osservazioni che invece sono strutturate, sono sistematiche. Le osservazioni sistematiche strutturate hanno proprio l'obiettivo di andare a catturare determinati tipi di comportamenti e situazioni e di tralasciare tutto il resto. In questo caso l'osservatore o gli osservatori avranno dei documenti tipo checklist o griglie di osservazione che aiuteranno a raccogliere tutte le volte che si verifica una determinata situazione, un determinato tipo di comportamento. Per esempio, quando uno studente, il nostro studente di inizio episodio, disturba e si comporta male, appunto dando fastidio alla classe, agli insegnanti, lo fa in determinate situazioni, lo fa all'inizio dell'ora, lo fa verso la fine dell'ora, lo fa alle prime ore del mattino, alle 8:30, alle 9:30, oppure lo fa verso mezzogiorno e mezza, verso l'una. C'è qualche elemento, qualche insegnante con cui questi episodi di disturbo si verificano con più frequenza? Oppure ci sono degli insegnanti con cui lo studente sta più, diciamo così, ha un comportamento un po' più adeguato? Ecco, questi sono alcuni esempi degli indicatori che un'osservazione strutturata e sistematica potrebbe catturare. Certo, una volta che poi vengono raccolti questi dati, si fa anche un'analisi, ossia si valuta e si discute insieme magari ai colleghi, anzi sicuramente insieme ai colleghi, degli esiti di questa osservazione, e sì, sulla base di questa osservazione si ipotizzano dei progetti, degli interventi di tipo didattico, e quindi indipendentemente da quelli che siano, insomma, calati nella situazione, calati nel contesto in cui l'osservazione avviene. Quindi l'osservazione ci racconta, ed è quella pratica che serve proprio a darci un'idea un po' più chiara, un po' più razionale di quello che succede in una classe e soprattutto ci dà i dati e gli strumenti per poter poi progettare degli interventi. L'osservazione fa parte, è proprio il primo pilastro che, su cui si fonda tutta la progettazione didattica. Si parte sempre dall'analisi e l'osservazione, strutturata o non strutturata, con diarie, con griglie, con checklist, con osservatori esterni, con osservatori interni, insomma ci sono diverse modalità, ma in questo episodio non vado ad approfondirle, però l'osservazione è una pratica fondamentale per poter migliorare la nostra pratica educativa e didattica. E se noi riusciamo a cogliere quegli aspetti e a prevenire magari determinate situazioni che disturbano lo svolgimento della nostra didattica, miglioriamo l'apprendimento dei nostri studenti e rendiamo anche un po' più piacevole il nostro e il loro lavoro. Bene, è tutto per questo episodio. Io vi ricordo che Scuola Efficace è un progetto dedicato a chi vive la scuola e l'obiettivo è quello di mettere al centro la discussione e i ragionamenti sulla scuola, per cui condividete questo episodio, se sia un podcast o video su YouTube, iscrivetevi ai miei canali e venite a trovarmi anche sul canale Telegram all'indirizzo t.me/scuolaefficace. Ciao e alla prossima!